Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
La prima intervista di oggi è a Beatrice Zagato, giurista ma in questo caso artista, perché ha ideato il progetto dal titolo Vulcano, una iniziativa che si serve della creatività per aiutare a stare meglio. Abbiamo sentita per capire di cosa si tratta. Beatrice Zagato, trasformare il soggiorno in una camera d'ospedale chiedendo ed impegnando i pazienti ad una speciale collaborazione. Quale?
La collaborazione tra appunto il mondo ospedaliero e il mondo della creatività. Cioè la mia idea è vedere se la creatività e l'arte possano, una volta entrate dentro l'ospedale, stimolare un senso di forza e di speranza nel paziente e allo stesso tempo creare una sorta di connessione nel mondo ospedaliero, quindi pazienti, operatori sanitari, medici, ma anche realtà esterne, per esempio gli sponsor che hanno reso possibile questo progetto, cioè per capire se possano crearsi delle sinergie finalizzate a realizzare qualcosa di positivo, ecco, in modo tale da unire le energie in qualcosa di positivo.
Ecco, e per quanto mi riguarda queste energie confluiscono nel titolo che avete dato a questo progetto, ed è Vulcano.
Sì, io credo che il titolo sia molto esemplificativo. E, ho scelto Vulcano perché Vulcano rappresenta, vuole rappresentare la forza che ognuno ha dentro di sé, cioè non voglio essere io a trasmettere la mia energia o cose che sono dentro di me, io credo che ognuno abbia delle risorse dentro e quindi il progetto Vulcano è proprio pensato a tirare fuori quel anche briciolo di speranza in più o di forza in più nella persona, nello specifico nel paziente. E credo che la creatività, questo è il mio esperimento, possa essere un buono strumento per farlo, perché la creatività aiuta ad accedere al mondo delle emozioni, cioè senza i nostri filtri di ragioni, ragionamento, logica, eccetera. La creatività è un accesso diretto alle emozioni, quindi se noi vogliamo provare a tirar fuori forza dentro di noi e andando a incidere sulle emozioni che si può fare. E la mia idea appunto è utilizzare la creatività e l'arte per renderlo possibile, ecco.
Senta, come vengono invitate tutte queste persone a partecipare?
Ah, in realtà è l'ospedale che lo fa, nel senso che ogni reparto ha un caposala, un dirigente, eccetera. E, quindi sono loro prima di tutti che individuano le persone che possono effettivamente partecipare, lo propongo anch'io in presenza, spiego che cos'è il progetto Vulcano e da lì si inizia ad operare, perché pensi che ci sono alcune persone che, allora intanto alcuni non riescono proprio perché magari hanno subito un intervento e non ce la fanno, altri sono allettati e non riescono fisicamente a farlo, altri sono allettati e riescono e altri si possono mettere in piedi. L'ideale ovviamente è farlo in un tavolo, l'ospedale ha dato a disposizione per questo una sala di lavoro e quindi l'ideale sarebbe trovare dei pazienti che riescano a mettersi seduti in un tavolo e anche in maniera tale da connettersi tra di loro, ecco. Però se questo non è possibile, come sta succedendo al monoblocco di Padova, molti sono allettati, si fa dal letto, ecco.
C'è da dire appunto che comunque anche chi non può farlo fisicamente, poi con il vicino si può parlare, cioè si può raccontare un'esperienza che si è avuta e per questo si innesta una conversazione magari diversa.
Quello è proprio uno degli effetti desiderati e che si sta realizzando. Per esempio, io sono andata al monoblocco in una sala da 6 persone e ho lavorato solo con due, poi una è andata a casa e con l'altra ho ripetuto. E con quest'altra persona abbiamo fatto vari lavori, dall'acquerello al collage, eccetera. E mi ha detto, una volta finito il momento di creatività, io poi sono andata via, e questa persona mi ha scritto, perché ci eravamo scambiate il numero, e mi ha scritto che sono venute delle persone a chiedergli che cos'erano quei disegni, a fotografarli, e lei ha raccontato questa cosa, ed era appunto uno spunto diverso nella sua giornata, e sono stata felicissima, perché credo che questo sia un effetto indiretto di Progetto Vulcano, cioè il mio effetto diretto è quello di andare lì e stimolare la creatività, però questo è un effetto voluto e
Certo,
desiderato, e vediamo
certo.
se produce altro, ecco.
Senta, comunque l'ospedale ha risposto bene, i pazienti anche, cioè tutti sono stati immediatamente d'accordo su questa proposta.
Allora sì, per mia grande sorpresa sì, il tutto è partito con una mail al direttore dell'ospedale con questa proposta e questo è successo quest'estate, un po' prima insomma. E pensavo che fosse una struttura troppo difficile dove poter entrare, invece mi hanno risposto, abbiamo fatto varie riunioni e il progetto è piaciuto, quindi la difficoltà è stata più che altro capire dopo come logisticamente realizzarlo, perché appunto dentro dei reparti non è proprio facile che una persona vada lì con pennelli, colori, eccetera. E quindi la difficoltà è stata più questo, individuare i reparti dove si poteva fare, i reparti ottimali. Abbiamo per esempio hanno scelto anche il geriatrico perché ci sono poche attività lì. Quindi la collaborazione c'è stata fin da subito, ecco, e questo per me è un segnale molto positivo, di cui mi sono, devo dire, un po' anche stupita, ecco, piacevolmente stupita.
Senta, i futuri artisti, perché a quanto pare, visto che ci ha già raccontato di una paziente che ha avuto dei riscontri, allora questi futuri artisti poi come si concluderà la loro vicenda e come si concluderà questa prima esperienza, mi pare di 3 mesi, che voi avete, che state vivendo?
Allora, il come si concluderà io non lo voglio dire e non lo so, nel senso che l'esperimento è proprio capire che cosa riesce a stimolare la creatività. Se riesce a dargli forza per accelerare la degenza lì, è già sufficiente. Quello che poi loro innescano è frutto della creatività stessa, quindi non sono io a deciderlo. Le posso dire però che con un paziente con cui ho lavorato, che non è che avesse pratica di colori, matite, eccetera, e abbiamo lavorato una prima volta, una seconda volta, poi è andato avanti, e lui ha fatto il disegno della locandina che è diventata simbolo del progetto Vulcano.
Ecco.
Esatto, ed è stato bellissimo, sia il messaggio che lui ha dato, perché se si va a vedere quel disegno, è un vulcano da cui vengono fuori una lava, ma con delle parole, perché appunto lui ha detto quello che secondo lui è la sua forza. E tra queste parole c'è scritto perdono, determinazione, ironia, armonia, cioè tutto quello che può dare forza. Quindi questo è già, secondo me, un effetto di quello che si sta facendo. Da lì vediamo se idealmente la persona continua a utilizzare la creatività perché capisce che quella cosa lì gli può far bene, gli può dare forza.
La ringraziamo molto e buon lavoro.
Grazie a voi e buon lavoro a voi, buona giornata. Grazie.
You don't have to.
Sette vite come i libri, indagini per quattro coinquilini e un gatto. Questo è il titolo dell'ultimo giallo di Serena Venditto, pubblicato da Mondadori. Entriamo allora con lei in una libreria di libri usati, che fa da sfondo alla trama di questo racconto. Serena Venditto, lei lavora nel Museo Archeologico di Napoli. Quanto questo ambiente ha influito sul lavoro di scrittrice e soprattutto scrittrice di gialli in particolare, perché in fondo l'archeologia scava e anche chi fa indagini deve scavare.
Sì, infatti l'archeologia è stata sicuramente una spinta particolare per creare la mia protagonista, Malou, una dei quattro protagonisti del libro più uno, di cui magari parleremo dopo, del
certo.
Più uno. Io mi sono sempre stupita che non esistesse un archeologo detective, perché in realtà l'indagine archeologica e l'indagine criminale funzionano nello stesso modo, non a caso si chiamano indagini entrambe. Si tratta di analizzare delle tracce create da un'azione umana. Ora, che queste tracce siano uno scavo, le tracce lasciate in uno scavo archeologico, non so, di una tomba, per dire, di una casa del secondo secolo avanti Cristo, quanto di un omicidio avvenuto la sera prima, non importa il tempo che è intercorso fra le due azioni, tra l'indagine e le azioni, quanto appunto il modo di mettere insieme gli indizi e ricostruire questa azione. Si chiama appunto, si tratta di ricostruire una storia, e quindi il modo di ragionare attraverso la logica è assolutamente identico. Poi appunto io da 25 anni lavoro al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, sono archeologa di formazione, sono laureata in lettere classiche e trovo che il lavoro lì mi abbia aiutato tantissimo, perché la storia dell'arte antica, l'archeologia è un deposito di storie, è la storia di un oggetto archeologico, di una statua, di un dipinto, di chi l'ha commissionata, di chi l'ha creata, ma anche di chi l'ha scoperta, l'ha musealizzata, l'ha vissuta, l'ha raccontata. Quindi sono collettori di storie, un po' come i libri che si trovano in questa libreria dell'usato, Second Chance, che è la protagonista, l'ambientazione e anche uno dei protagonisti di questa storia, sono appunto libri usati, quindi che hanno in sé la storia che è scritta sulle pagine, ma anche la storia che si è depositata sulle pagine in forma di dediche, polvere, odori, sottolineature. I libri sono collettori di storie in tutti i sensi.
E hanno anche impronte digitali, se volessimo proprio essere... Ecco, assolutamente sì, veramente i libri hanno tante storie da raccontare oltre la propria. Ecco, lei ci ha fatto già la presentazione di Malou, che è una dei quattro coinquilini, ma dobbiamo essere sempre prudenti per parlare dei gialli, ma lei ci può dare qualche indizio presentandoci magari gli altri protagonisti, che mi sembra di capire che fra loro c'è un libro in particolare e soprattutto un gatto.
Sì, allora i quattro protagonisti, appunto protagonisti di questa serie, sono appunto Malou, archeologa molisana, con la passione per i gialli, Ariel, che è una traduttrice italo-americana di libri brutti. È molto importante che questi libri siano brutti, perché generano in lei grande frustrazione, ma anche grande curiosità. Lei non traduce i libri di successo, lei traduce le imitazioni dei libri di successo. In questo caso in particolare sta traducendo una delle tante riscritture in chiave horror di Jane Austen. Poi c'è Samuel, rappresentante di articoli per gelaterie sardo-nigeriano, e Kobe, un pianista giapponese tanto saggio quanto sgrammaticato. Nessuno di loro è napoletano, anche perché mi piaceva che vedessero Napoli con un occhio esterno, di chi vive la città ma la ama perché ha scelto di restare, non perché in qualche modo c'è nato e quindi in qualche modo si sente obbligato a restare. E poi c'è
il più uno, che è Mycroft, un gatto nero con gli occhi verdi, che è il nome del fratello di Sherlock Holmes. Un gatto normale, normalissimo, che non fa nulla che un gatto normale non farebbe, quindi miagola, gioca con la pallina, fa cadere le cose. Però è normale quanto normali possono essere i gatti, quindi ha un fiuto eccezionale, la capacità di vedere al buio, la capacità di leggere fra le righe i comportamenti umani, e quindi è come se in qualche modo lui indirizzasse le attenzioni degli umani di riferimento, che poi ovviamente fanno il lavoro sporco, perché lui non si abbassa certo a, come dire, ad affaticarsi a indagare. Ed è lui in particolare che in questo caso pone l'attenzione su questo libro che capita nella libreria Second Chance, un libro usato anche questo, aprendolo su una pagina particolare. Lo apre a metà e queste pagine sono completamente intrise di sangue fresco. Il libro è La donna in bianco di Wilkie Collins, capolavoro dell'età vittoriana, e da qui poi si apre un'indagine, perché quel libro insanguinato dovrà pur venire da qualche parte, e da dove proviene sicuramente ci sarà un cadavere.
Ecco, e qui allora incomincia tutta la storia, che, come dico, lasciamo poi ai nostri lettori rindagare. Senta, comunque questo lavoro porta i protagonisti a dividere la propria quotidianità, il loro lavoro, le loro aspettative, i loro sentimenti, perché intanto è chiaro che il gruppo continua a vivere.
Sì, parallelamente ovviamente alle indagini c'è la vita quotidiana, i problemi, e anche un altro piccolo giallo, che è la sparizione di Ayumi, la fidanzata di Kobe, appunto il pianista giapponese. Mi piaceva, e lo faccio in tutti i miei libri, quello di mescolare la commedia con il giallo, è quello che oggi si chiama cozy crime, appunto il giallo accogliente con poco sangue e molto ragionamento e un pizzico di ironia che sicuramente non guasta mai. La struttura del giallo è molto solida, razionale. Io sono una grande amante del giallo classico, del giallo di deduzione, però mi è sempre piaciuto, come dire, la commistione con la commedia.
Grazie ancora tanto e buon lavoro.
Grazie a lei, grazie mille per l'invito.
Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione di Non Solo Cultura. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e dà appuntamento per mercoledì prossimo, 19 febbraio.